Eccoci per un nuovo approfondimento. Oggi parliamo di concordato preventivo biennale, il famoso CPB. L'idea era quella di semplificare, no? Congelare il reddito per 2 anni per professionisti e imprese. Però, guardando un'analisi recente dello studio Pizzano, sembra che per le dichiarazioni redditi 2025 la strada sia un po' più complicata del previsto. Come mai?
Esatto, l'idea di base, quella dell'articolo 19 del decreto 13/2024, è proprio la cristallizzazione. Suona bene. Il punto è che, ecco, va letta insieme agli articoli dopo, che introducono tutta una serie di variazioni. E il risultato finale è un meccanismo che, alla prova pratica, qualche sfida operativa la presenta eccome.
Una delle prime cose che salta all'occhio, mi pare, è questa differenza tra il reddito che si concorda, quello che finisce nel modello CPB, rigo P06, giusto, e quello su cui poi, di fatto, si pagano le tasse. Sembra quasi un controsenso. Com'è possibile?
Guarda, le ragioni sono principalmente due. La prima è anche abbastanza semplice, diciamo. Se uno opta per l'imposta sostitutiva, quella dell'articolo 20 bis, beh, quella base imponibile lì viene tolta dal reddito concordato. E fin qui ci siamo. La seconda ragione più articolata riguarda l'articolo 16 dello stesso decreto. Quest'articolo dice che certe componenti di reddito non contano nel calcolo concordato. Penso a plusvalenze, sopravvenienze, perdite specifiche. Ma, e qui sta il punto, le esclusioni vale solo se queste cose accadono davvero nel biennio. Non è che le escludi a priori solo perché hai fatto il concordato.
Ah, capisco. Quindi è una esclusione ex post in un certo senso. Non basta l'accordo iniziale. Ma quali sono esattamente queste componenti? La lista è chiara? Definitiva? O c'è spazio per dubbi?
Allora, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con una FAQ di fine ottobre 2024, che sì, l'elenco dell'articolo 16 è quello lì, è tassativo. Punto. Parliamo delle plusvalenze degli articoli 58, 86 e 87 del TUIR, le sopravvenienze attive dell'88, minusvalenze e perdite su crediti del 101, e certi utili o perdite da partecipazioni. La lista c'è. Certo, poi capire nella pratica quotidiana cosa esattamente ci rientra può sempre richiedere un po' di attenzione, eh?
Certo, la pratica è sempre un'altra cosa. Ma vediamo l'impatto concreto. Per chi compila un reddito in società di capitali, per esempio, dove si vedono queste complicazioni?
Nel quadro RF.
Precisamente, nel quadro RF. Quello resta centrale. Lo compili normalmente, diciamo, fino al rigo RF63. Lì ci metti il reddito concordato. Però attenzione, il reddito che avresti calcolato senza il concordato, quello normale insomma, lo devi indicare anche nel rigo CP10 del quadro CP.
Aspetta un attimo, CP10. Ma perché questa duplicazione? Sembra un passaggio in più, quasi fatto per confondere.
Lo so, può sembrare, ma in realtà una sua logica ce l'ha, anche se non è immediata. Quel valore nel CP10, il reddito ordinario preconcordato, resta la base per calcolare un sacco di cose importanti. Deduzioni, detrazioni varie, crediti d'imposta. Non puoi ignorarlo. Quindi c'è questo legame stretto, un po' nascosto magari, tra RF e CP. Bisogna stare attenti.
Ah, ecco. Quindi il CP10 non è solo burocrazia, ma è fondamentale per le agevolazioni. Questo è un dettaglio chiave. E per le perdite fiscali degli anni precedenti. Che succede?
Altro punto sì delicato. L'articolo 16, al comma 3, dice che sul reddito concordato puoi usare le perdite vecchie solo fino a 2.000 euro. Sembrerebbe un limite bello secco, ma c'è un'eccezione importante. Viene fuori dalle specifiche tecniche del modello redditi SC2025. Riguarda le agevolazioni che si indicano nel rigo RN6. Pensa alle eccedenze EIS, investimenti in start-up, erogazioni liberali. Ecco, queste agevolazioni possono ridurre il reddito concordato anche sotto i 2.000 euro, potenzialmente fino ad azzerarlo.
Ah, interessante. Quindi quel limite di 2.000 euro non è un muro invalicabile per tutto? Bene, ci sono altre zone grigie, altri dubbi aperti.
Ma sì, un dubbio che rimane, e non è da poco, è questo. L'articolo 16 elenca delle componenti specifiche che diventano irrilevanti se si manifestano, ok? Ma tutte le altre normali variazioni fiscali che si fanno nel quadro RF per passare dall'utile civile a quello fiscale, quelle non citate nell'articolo 16, che fine fanno? Diventano irrilevanti pure quelle per effetto del concordato? La logica direbbe di no, ma la norma, ecco, non lo dice esplicitamente. È un'area un po' fumosa. Probabilmente serviranno altri chiarimenti ufficiali, dalla prassi, perché per ora si naviga un po' a vista. La giurisprudenza ovviamente è ancora lontana.
Quindi, tirando un po' le somme di questo approfondimento, il messaggio chiave sembra essere: attenzione, il concordato preventivo biennale non è affatto un meccanismo imposta e dimentica. Richiede un'analisi attenta caso per caso, delle variazioni, dei collegamenti tra i quadri.
Esattamente. La cristallizzazione è solo il punto di partenza, non certo l'arrivo. Il lavoro di analisi e compilazione rimane, e rimane complesso.
E allora chiudiamo con una riflessione, che nasce proprio da queste complessità operative emerse fin da subito. A lungo termine, questo strumento, che impatto avrà davvero sul rapporto fisco-contribuente? Raggiungerà l'obiettivo dichiarato di semplificazione o rischia di aggiungere solo un nuovo livello di complicazione? Una domanda che lasciamo aperta.